Ringrazio Monsignor Giacomo Biffi di essere stasera con noi e di iniziare questa terza parte del corso di catechesi sull'Eucaristia, di carattere non so se si può definire pastorale, se la prima è stata biblica, la seconda dogmatica, così per generalizzazioni, tanto approssimative quanto sono le generalizzazioni, forse questa più pastorale. Lascio subito la parola. Il pubblico, cioè noi evidentemente ci stiamo selezionando, e questo può essere una cosa buona, può essere una cosa cattiva, perché evidentemente un pubblico vasto come erano gli iscritti, sono 620 le persone iscritte a questo corso, evidentemente non sono presenti. Può essere una cosa buona perché le facce sono quasi sempre le stesse, quindi vuol dire che a un nucleo delle persone interessate così ad una catechesi per adulti, a un numero vasto di persone interessate alla catechesi per adulti, un nucleo sta realmente interessandosi a un lavoro, non solo a un interesse. Forse questa potrà essere la formula anche per farci pensare ad un corso per l'anno prossimo, cioè gente che realmente vuole fare una catechesi, vuole interessarsi a un lavoro e quindi assumersi anche gli oneri che questo lavoro comporta, come appunto noi stiamo dimostrando. Quindi questo era un ringraziamento a tutti coloro che seguono con fedeltà questo corso. L'incontro di questa sera è su Eucaristia e Chiesa, e lascio subito la parola a Monsignor Biffi ringraziandolo ancora una volta.
Il quale Monsignor Biffi è molto imbarazzato perché dopo credere da Cristo attraverso la nostra connessione con Lui attuata mediante l'inserimento nel suo corpo che è la Chiesa. Cioè alla radice dell'Eucaristia c'è la nostra connessione con Cristo, che non è mai una connessione individualistica, ma è la connessione attraverso a una mediazione ecclesiale. Cioè nessuno di noi può raggiungere Cristo se non attraverso la mediazione di una comunione ecclesiale che ci preesiste. Secondo elemento, questo significa che ogni celebrazione eucaristica deve potersi dire atto non di un raggruppamento, di un gruppo, ma sempre atto della Chiesa cattolica, cioè di tutta la Chiesa, la quale è indivisibile ed è totalmente presente in ogni legittima congregazione di credenti. Cioè ogni legittima congregazione di credenti è una specie di sacramento della Chiesa totale, perché la Chiesa non è mai frammentabile. Questi sono i due elementi che costituiscono la necessaria ecclesialità del fatto eucaristico: la connessione con Cristo nostra attraverso la Chiesa e il fatto che l'atto che noi poniamo non è soltanto nostro, di quanti siamo lì a porlo, ma è di tutta la Chiesa. Ciò che assicura queste due prerogative è il ministero del Vescovo, perché questo è, direi, il mistero del Vescovo nella Chiesa. Ogni Vescovo, infatti, ci pone in connessione con Cristo attraverso il mistero della successione apostolica. C'è una trama, no? C'è una genealogia. Io sono Vescovo perché mi sono state imposte le mani da un vescovo che mi ha preceduto, che era il cardinal Giovanni Colombo, il quale a sua volta ha avuto questa missione dall'arcivescovo Montini, e così via. Io posso risalire nella mia genealogia fino al 1600. C'è qualcuno che ha fatto questo studio, no? Dopo il 1600 si perdono i documenti e per intanto non si sa, forse fino al 1500. Ma questo non ha importanza, importanza questa idea, no? Che il vescovo pone in connessione con Cristo sempre. Secondo, è anche questo non è da dimenticare nel mistero del vescovo. Parlo del vescovo così giustifico il fatto che sia un vescovo che parla, insomma, no? Mi pare anche giusto. Ogni vescovo attualizza in una assemblea tutta la Chiesa, dal momento che la missione che ogni vescovo riceve è primariamente, come membro del corpo episcopale, concernente in radice tutto il gregge del Signore. Cioè, ogni vescovo è mandato a tutto il gregge del Signore. La specificazione dell'affidare una porzione del gregge è un atto successivo, ma radicalmente la missione episcopale si riferisce a tutta la Chiesa. E allora ecco che noi vediamo attuate queste due prerogative che si diceva prima, la connessione con Cristo e la presenza di tutta la Chiesa nell'atto eucaristico. La comunità cristiana dei primi secoli aveva delle idee molto chiare su questo punto. C'è un celebre testo di Ignazio di Antiochia, nella sua lettera ai cristiani di Smirne, che dice così: deve essere ritenuta valida, bebaia, sicura, no? Solo l'Eucaristia celebrata sotto la presidenza del Vescovo o di chi sia stato da lui incaricato. Questa è la necessaria connessione, no? E come si vede, il ricordo nella preghiera eucaristica del proprio Vescovo, del Vescovo di Roma e di tutti i Vescovi cattolici non è una formalità liturgica, non è un complimento, ma è l'espressione di una prerogativa essenziale del rito. Ne deriva anche che il modo di celebrare l'Eucaristia non è una questione privata o qualcosa di privatamente manipolabile da parte dei singoli raggruppamenti ecclesiali o da parte dei singoli celebranti. La cristianità è infestata da sacerdoti che manipolano l'Eucaristia. E questo è un gesto gravissimo, perché vuol dire che in quel momento lo fanno diventare un gesto loro, no? Il gesto eucaristico deve rispecchiare la comunione cattolica attraverso il rispetto dei segni, della successione dei gesti, dei testi legittimamente stabiliti, proprio perché attraverso questo rispetto si evidenzia il fatto che non è mai un atto privato, è sempre un tesoro di tutta la Chiesa. Più profondamente, la ecclesialità dell'Eucaristia si avvera nel fatto che la Chiesa Cattolica è con Cristo, in Cristo e subordinatamente a Cristo, soggetto e oggetto dell'azione sacrificale eucaristica. Cosa voglio dire? Voglio dire così. Sul Calvario chi era la vittima? Era Gesù, l'unica vittima, il vero agnello pasquale, secondo la teologia giovannea, no? Chi era il sacerdote offerente? Era Gesù, sacerdote e vittima, l'unico sacerdote. Bene. Lo stesso sacrificio ripresentato mistericamente nella Messa comporta questa partecipazione che anche la Chiesa con Cristo offre, anche la Chiesa con Cristo è offerta. E così noi riusciamo ad ammirare la sapientissima fantasia di Dio che riesce anche qui a farci diventare sul piano sacramentale, noi, tutti noi, quasi coautori di quell'evento dal quale siamo tutti derivati come cristiani, che è il sacrificio redentivo di Cristo. Tutto il nostro essere cristiano deriva da qui. Ebbene, questo è il mistero, no? Diventiamo associati allo stesso fatto che ci ha generato. E questo, direi, è il punto più alto di applicazione di una legge che pare sia fondamentale in questo disegno, in quest'ordine di cose che il Signore ha scelto, nel quale nessuno diventa mai oggetto dell'azione di Dio senza diventare con soggetto della stessa azione. Perfino nella realtà creaturale questo è evidente, no? Il creatore resta soltanto Dio, però Dio associa le sue creature e dà loro la capacità di generare, no? La capacità generativa è una partecipazione all'azione creaturale di Dio. È solo Dio che tiene le cose nell'essere. Però Dio vuole che noi tutti ci associamo in questa azione di conservazione e vuole che siamo noi a procurarci il cibo, no? A trasformare le cose in modo tale che anche noi ci teniamo nell'essere unitamente a Lui. E questo si avvera soprattutto nell'ordine della salvezza, nell'ordine della redenzione, per cui nessuno che è evangelizzato può esimersi dal diventare evangelizzatore. Chi è salvato diventa consalvante, chi è redento diventa corredentore. Questa è una legge fondamentale. Direi che questa è la verità della maternità della Chiesa, intesa nel senso più profondo, per la quale tutti siamo figli e tutti partecipiamo alla maternità della Chiesa, perché generiamo alla salvezza proprio nella misura in cui siamo stati raggiunti dalla salvezza. Allora questa legge direi che tocca il suo culmine, il suo vertice, proprio nel mistero eucaristico, in cui lo stesso atto fondamentale di redenzione, che è il sacrificio di Cristo, diventa nostro sacrificio, cioè diventa sacrificio della Chiesa, che con Cristo è vittima e con Cristo è sacerdote. Quindi nell'Eucaristia raggiunge il suo massimo l'esercizio del sacerdozio regale conferitoci dal battesimo. Che qualche volta noi crediamo di applicare facendo delle cose strane, non so, ci sono in giro delle teologie strane, per cui se far distribuire la comunione ai laici diventa l'esercizio del sacerdozio regale, ma questo non è assolutamente vero, perché questo è un gesto ministeriale, non c'entra niente il sacerdozio regale. L'offerta del sacrificio di Cristo come con principio nella messa, questo è l'esercizio del sacerdozio regale. Allora bisogna guardarsi dalle varie tentazioni di privatizzare l'Eucaristia, che la ridurrebbero solo a espressione delle simpatie, delle affinità, delle comuni aspirazioni del gruppo. E purtroppo questa è una tentazione pastorale molto presente, no? Fare dell'Eucaristia l'espressione del gruppetto. E così si moltiplicano queste celebrazioni nelle case private, o come bello che giochiamo alla Chiesa primitiva, ma la Chiesa primitiva non faceva così. Se leggiamo le più antiche testimonianze della Chiesa, Giustino, per esempio, dice che dalla città e delle campagne convenivano in un solo punto, non era l'Eucaristia che andava nei singoli gruppetti. Deve essere un raduno. A esprimere le nostre simpatie, le nostre affinità, le nostre amicizie, basta una qualunque cena fra amici, e direi forse serve anche meglio. Per questo tipo di manifestazioni non avete le vostre case, ci ammonisce San Paolo, questa è una frase della prima lettera ai Corinti. L'Eucaristia costruisce la Chiesa sempre, non le effimere aggregazioni socioculturali. Chiaro che questo non vuol dire che non ci si debba giustamente preoccupare che la celebrazione eucaristica abbia come naturale conseguenza una comunità fraterna che si esprima a tutti i livelli della convivenza umana e quindi dia origine anche a delle amicizie, a delle aggregazioni e sia significante anche sul piano sociale. Ma è l'Eucaristia che esige questo e quindi in qualche modo genera la comunità, la fraternità, non il contrario. E questo è un po' il discorso preliminare. Allora vediamo di affrontare il corpo di questa nostra meditazione che vorrebbe farci cogliere l'Eucaristia come modello, come sorgente, come cuore della Chiesa. Io credo che il modo più serio per poter svolgere questa meditazione è quello di cogliere le tematiche fondamentali che sono intrinseche al mistero eucaristico e che certamente avrete già colto, in ordine però alla comprensione di che cosa sia nella sostanza la realtà ecclesiale. Allora, che cos'è insomma, il metodo è un po' questo. Noi ci domanderemo sempre che cos'è l'Eucaristia per capire che cos'è la Chiesa. Che cos'è l'Eucaristia? Primariamente è una memoria. Questo è il primo elemento. Istituito nel contesto del banchetto pasquale ebraico, che era primariamente una memoria, il rito eucaristico è primariamente una memoria. Nel banchetto pasquale ebraico, che era tutta una grande memoria della liberazione, no? Dell'azione di salvezza, fin dalle prime battute, perché tutto era previsto, tutto era stabilito, no? Cominciava con il più giovane della compagnia che si rivolgeva al capo e gli chiedeva perché noi siamo qui. Che cosa stiamo facendo? E il capo famiglia rispondeva raccontando tutta la vicenda della liberazione dell'Egitto e tutti gli interventi di Dio a favore del suo popolo. E così anche la preghiera o la serie di preghiera, di benedizioni, di berakot, come dice la parola ebraica, aveva come soggetto, come tema, proprio delle memorie. Memorie di che cosa? Beh, intanto c'era una memoria più ampia, che era la memoria della creazione di tutte le cose. Dio come autore di tutti gli esseri. Poi c'era la memoria centrale del rito ebraico, era la memoria dell'azione di salvezza dispiegata da Dio lungo tutta la storia del popolo di Israele e in particolare la memoria della liberazione pasquale. E poi direi la memoria era la memoria di un fatto che ancora era atteso, la memoria che diventava speranza, cioè la futura venuta del Messia. Ora nell'Eucaristia, questo rito che nasce dal banchetto pasquale ebraico, questi tre temi rimangono. Ma si incentrano e, per così dire, si compendiano in Gesù. Dal momento che, come ci dice San Paolo, in Lui, per mezzo di Lui, in vista di Lui, tutte le cose sono state create, si ricorda la creazione di tutte le cose da Dio, ricordandoci di Cristo che è il primogenito della creazione nel quale tutte le cose sono state create. Dal momento che Lui è il Salvatore e tutto ciò che è stato fatto in antico per la salvezza di Israele è figura e premessa della sua redenzione universale, cioè di tutti gli uomini, e dal momento che Lui è l'approdo della storia e la consumazione di tutto il disegno di Dio. Quindi l'Eucaristia è memoria di Cristo. Fate questo in memoria di me. Cioè, potremmo dire che se gli ebrei nel loro rito ricordavano una storia, i cristiani ricordano una persona. Però attenzione, che non è che il ricordo della storia sia rinnegato, è semplicemente inverato e oltrepassato nel banchetto cristiano dal momento che in Cristo tutta l'azione creatrice, tutta la storia salvifica, tutta l'attesa della liberazione futura è riassunta e vive. Insomma, anche noi ricordiamo una storia, la storia di salvezza, solo che è una storia riassunta nella persona di Cristo. Quindi l'Eucaristia è memoria. Però non si capirebbe l'Eucaristia se la si intendesse come una pura nostalgia del passato. Cioè una memoria intesa come un rimpianto vano per ciò che non è più e si vuole idealmente risuscitare in una evocazione che non ha fuori della mente alcuna efficacia. Insomma, quando noi nell'Eucaristia ci ricordiamo di Gesù Cristo, non è come quando adesso si fa la mostra degli anni 30. Qual è la differenza? La differenza è che l'Eucaristia è una memoria oggettiva, cioè non è solo un richiamo alla mente, ma è davvero un cogliere la realtà ricordata e portarcela vicino, è un ripresentare nella realtà ciò che si ricorda. Quindi non è solo il ricordo della Pasqua, ma è la Pasqua di Cristo, la Pasqua che ancora una volta ci raggiunge e ci rinnova. Non è solo commemorazione della salvezza, ma è riattualizzazione della salvezza. Allora, se l'Eucaristia è questo, è memoria, si capisce allora che cos'è la Chiesa. E questo è un aspetto che di solito non viene mai colto. La Chiesa è essenzialmente un popolo che ricorda. Anzi, potremmo dire, è un popolo che ricorda pur vivendo frammisto a una umanità smemorata. E questo, direi, è l'origine dei guai umani, la smemoratezza. La smemoratezza della loro origine. Da che parte veniamo? Del loro destino, verso dove stiamo andando, della loro condizione di creature e di figli di Dio, chi siamo? Questa è la ragione decisiva della più autentica alienazione degli uomini, questa è l'unica vera alienazione, la mancanza di memoria. Direi che nella cultura contemporanea questa è aggravata. È aggravata e questa è un po' l'origine del profondo malessere, specialmente dei giovani, a mio avviso. Perché mentre nella civiltà antica i giovani erano portati di istinto a ricordare, perché con la vita ricevevano il cumulo di memorie, l'esperienza dei genitori che si tramandava, adesso i nostri ragazzi non hanno più questa accoglienza, perché intanto il fatto che passano la maggior parte delle ore della giornata davanti alla televisione fa in modo che ricevano gli stessi messaggi in tutta la faccia della terra, per cui hanno forti collegamenti orizzontali. Ma non ci sono più i collegamenti in profondità. Insomma, i ragazzi di Milano sono molto vicini come mentalità ai ragazzi di Los Angeles. Vedono gli stessi telefilm. pressappoco ricevono gli stessi messaggi vitali, per esempio che devi usare questo dentifricio, una cosa importantissima, insomma, no? Come, Allora questo crea certamente queste solidarietà per cui le crisi giovanili sono immediate in tutto il mondo, no? E identiche. Però una volta i padri lombardi trasmettevano ai figli una cultura lombarda, i padri cinesi una cultura cinese, adesso invece non c'è più tutto questo. E il risultato è che sono tutte piante senza radici, no? Allora eccoci che abbiamo cominciato a parlare di radici, perché è una nostalgia di qualcosa che ci manca. Direi che questo è accentuato nella condizione culturale di oggi, ma in realtà è il malessere di sempre dell'umanità, la smemoratezza della sua origine, del suo destino e della sua condizione. L'Eucaristia, ridonandoci la memoria, ridà senso alla nostra esistenza e per così dire ci riumanizza, perché l'uomo senza memoria è un uomo dimezzato. Nessun uomo, la realtà di un uomo non coincide mai con i confini della sua realtà personale, perché noi siamo, oltre che noi stessi, anche la somma di tutti quelli che ci hanno preceduto in qualche modo. Allora questa è la Chiesa, perciò la Chiesa fa spicco sull'umanità smemorata e perciò la Chiesa è la salvezza dell'uomo, no? E badate che più che un ricordare astratto, il discorso che dicevamo prima per l'Eucaristia, che vale anche qui, è un restare esistenzialmente e consapevolmente congiunti alle proprie radici. Tagliate queste radici e la più vivace comunità cristiana ben presto finirà con l'inaridirsi, col perdere la sua identità, stemperandosi nello smarrimento generale. Gesù ci dice: in memoria di me, cioè la vostra condizione essenziale per stare in vita è quello di ricordarvi di me, cioè ricordatevi di me, restate uniti a me e quindi restate uniti alla vostra storia, che in me trova il suo centro, il suo senso, il suo compendio vitale. Ecco, questo mi pare l'elemento per cui l'Eucaristia e la Chiesa hanno, direi, la stessa legge di vita, no? L'antica preghiera eucaristica ambrosiana dice subito dopo la consacrazione: il mistero che celebriamo è obbedienza al comando di Cristo. Un comando che, mettendoci in comunione con la sorgente della nostra vita, ci assicura la giovinezza dello spirito. Questo è il primo elemento. Non sono molti, non sono 25 come qualcuno ha cominciato a temere, sono solo 4, no? Il primo, ne ho ancora 3 da dire. Secondo elemento. L'Eucaristia è un sacrificio di alleanza, cioè è un'alleanza. Col gesto eucaristico, compiuto nella notte in cui fu tradito, Gesù, per così dire, qualifica formalmente la propria uccisione sulla croce come sacrificio di alleanza. Cioè direi che la morte in croce era un assassinio, non era un rito. Ciò che lo fa diventare rito è proprio questa qualifica come sacrificio che Gesù dà all'inizio della sua passione, nell'ultimo banchetto mangiato coi suoi. Qualifica la sua uccisione in croce come sacrificio di alleanza, cioè come l'atto espressivo e costitutivo del patto eterno che lega ormai per sempre Dio e il nuovo Israele. anzi egli annunzia chiaramente, proprio nel gesto dell'Eucaristia, nella celebrazione eucaristica, che ormai siamo di fronte all'alleanza nuova e irresolubile, che secondo la parola dei profeti, specialmente i profeti postesidici a partire da Geremia, questa alleanza nuova che non poteva più essere rotta, doveva subentrare all'alleanza mosaica ormai rescissa, il che risulta molto bene dal confronto delle due formule, credo che Don Saldarini ve ne avrà parlato, dalle due formule riferite al calice, no? Che sono molto diverse tra di loro nel testo della tradizione palestinese rappresentata da Matteo e Marco e nel testo della tradizione antiochena delle chiese paoline di lingua greca rappresentate da Luca e da Paolo. Ora, nella tradizione liturgica palestinese è interessante perché chiaramente si allude al sacrificio mosaico. Se voi andate a leggere l'Esodo e vedete come è stato stipulato l'alleanza tra Dio e il popolo di Israele, è molto interessante perché si vede come hanno osservato il rituale proprio dei popoli quando facevano il sacrificio di alleanza. Di solito veniva immolato la vittima alla divinità, il sangue della vittima veniva diviso in due parti e venivano aspersi i due popoli che diventavano alleati e diventavano in qualche modo consanguinei nella vittima sacra alla divinità. Questo era il rito dei popoli antichi per fare l'alleanza. Credo che anche non appena tra i semiti, ma credo anche tra gli indoeuropei, perché per esempio in latino per dire stipulare un patto si dice icere fedus, che vuol dire colpire, colpire era il gesto con cui si ammazzava la vittima, no? E per il sacrificio di alleanza. Allora Mosè, quando fa il sacrificio secondo l'ordine di Dio, il sacrificio per fare l'alleanza tra Dio e Israele, segue lo stesso rituale, soltanto con la modifica che dall'altra parte non c'era un popolo da aspergere, non si faceva aspergere Dio col sangue. E allora lui fa così, divide il sangue delle vittime, metà lo versa sull'altare che è simbolo di Dio, l'altra metà l'adopera per aspergere il popolo e dice questo è il sangue dell'alleanza. Ora se voi adesso leggete le parole di Gesù secondo la versione di Matteo e di Marco, voi trovate che sono esattamente le stesse parole, soltanto con l'inserimento di un aggettivo possessivo che rende il discorso molto duro. Si vede che è un inserimento forzato. Gesù dice, questo è il sangue mio dell'alleanza. Quindi chiaramente è una citazione del sacrificio mosaico. Vuol dire, questo è il sacrificio che subentra a quello mosaico. La tradizione antiochena, invece, ha una formula diversa. Gesù dice nella formula antiochena, questo calice è l'alleanza nuova nel mio sangue, dove si vede un'altra allusione molto importante, all'alleanza nuova, quella che i profeti postesidici avevano predetto perché l'alleanza mosaica era stata rotta. Quindi Gesù dice in questa formula, l'alleanza predetta dai profeti, che sarà nuova, ecco, è questa che io sto stipulando. Allora, l'Eucaristia, sacrificio d'alleanza. Dal sacrificio mosaico di alleanza è nato Israele come popolo di Dio. Dall'unico sacrificio di Cristo, ripresentato e riattualizzato nella celebrazione eucaristica, nasce quotidianamente, è compaginato quotidianamente il nuovo popolo di Dio, che è la Chiesa. Ne derivano alcune conseguenze per la vita ecclesiale. La prima è che non è per sé prerequisita una vera e perfetta comunità cristiana dall'intensa e generosa vita di relazione perché si possa celebrare l'Eucaristia. Piuttosto è necessaria la celebrazione dell'Eucaristia perché possa nascere e sussistere una vivace e coerente comunità cristiana. Cioè voglio dire, non è che si deve dire in questa comunità non ci si conosce, in questa parrocchia noi non sappiamo chi siamo, siamo strani gli uni agli altri, quindi è inutile che io vado a messa qui. Questa messa non vale perché non è una comunità. No, questa sarebbe una concezione rovesciata, come se fosse la comunità che crea il sacrificio redentore. Invece il discorso è inverso. In questa chiesa dove si celebra il sacrificio eucaristico non si conoscono i partecipanti a questa messa, ebbene devono conoscersi, cioè deve nascere la comunità. Seconda conseguenza, se è un sacrificio di alleanza, a ogni giusta partecipazione eucaristica, ciascuno di noi entra sempre più intimamente nella sostanza del patto con Dio, col Dio che ci salva. E quindi crescendo nella vita ecclesiale, entrando sempre più intimamente nel nuovo Israele, diventa sempre più cristiano. L'Eucaristia accompagna questa nostra progressiva interiore chiesificazione o evangelizzazione che ci porta a essere sempre meno incoerentemente cristiani, perché io soglio ripetere che nessuno di noi è un cristiano, no? Siamo tutti delle soluzioni di cristianesimo a diverse percentuali e in genere molto basse, no? 15-20% di cristianesimo, insomma, ma l'importante è che si cresca, no? Che si tenti di crescere. Un'altra conseguenza a cui in questi anni si pensa pochissimo. L'antica alleanza aveva delle clausole. Le alleanze hanno delle clausole. Allora, le clausole, gli impegni del popolo verso Dio erano i comandamenti di Dio. Sono le clausole dell'alleanza. Questi comandamenti non sono stati abrogati, non sono caduti in desuetudine, perché questo è stato esplicitamente smentito dal Signore, no? Nessun comando della legge è stato abrogato. Sono stati invece rinvigoriti e riassunti, unificati e compresi a un livello più profondo nel comando della carità. Il comando dell'amore di Dio, che è l'anima dei primi tre comandamenti della legge mosaica, il comando dell'amore del prossimo, che è l'anima degli altri sette comandamenti. Perciò ogni celebrazione eucaristica comporta per se stessa, da parte di tutti i partecipanti, il rinnovamento degli impegni morali. Non è possibile che si partecipi alla messa e poi quasi programmaticamente ci si infischia dei comandamenti di Dio. No, bisogna tentare, no? Questa dimensione morale del rito, che oggi è posta un po' in ombra, è una caratteristica essenziale e irrinunciabile della celebrazione come mistero di alleanza tra Dio e il suo popolo. Noi corriamo il pericolo di un cristianesimo molto culturalizzato e che quindi che non comporta nessun travaglio nella propria vita, no? Sacra Scrittura, abbiamo sentito tante belle lezioni sulla Sacra Scrittura e poi dopo tutto resta tale quale, ma tanto così allora erano molto più efficaci la pastorale di una volta che chiariva esattamente quello che bisognava fare per essere cristiani.
concetto di loro.